/radioweb presenta Il Simposio dei Lettori, a cura di Rossella Lazzari.
Buongiorno cari amici di Slash Radio Web, bentrovati da Rossella e dal Simposio dei Lettori, la rubrica che ogni due settimane, ovviamente qui su Slash Radio Web, vi dà un consiglio di narrativa internazionale. In particolare, in questo appuntamento, siamo al 19 di dicembre, quindi non potevo non parlarvi di una lettura che sa tanto di Natale. È un libro, in realtà è un, diciamo, un'operazione editoriale, perché si tratta sì di una nuovissima uscita. Il libro è uscito per Garzanti a novembre 2025, però in realtà l'autrice non è assolutamente un nome nuovo, anzi si tratta di un'autrice dell'Ottocento che è Louisa May Alcott, l'autrice di Piccole donne. Sicuramente lo ricorderete. Ebbene, Louisa May Alcott ha scritto anche dei racconti, delle storie che non sono, diciamo, dei veri e propri romanzi, sono appunto delle storie più brevi, e qui ne troviamo tre. In questo La teiera di Mrs. Podgers e Altre storie di Natale. E questo è il titolo del libro di cui parliamo in questa puntata del Simposio dei Lettori. La teiera di Mrs. Podgers è in effetti il titolo del primo racconto, del racconto che dà apertura alla raccolta, ed è probabilmente il racconto più sostanzioso, quello più corposo anche come pagine. Pagine che devo dire sono molto poche, sono appena 96, e la traduzione, questo non ve l'avevo detto, è di Milena Finazzi per Garzanti Libri, dicevamo. Dunque, La teiera di Mrs. Podgers è chiaramente un racconto molto british, è un racconto come lo sono anche gli altri effettivamente. Gli altri due racconti si intitolano Il Natale di Tilly e Cosa può fare l'amore. Naturalmente, come vi dicevo, sono tre storie natalizie, questo è chiaro. Poi del primo racconto sentirete anche un buono stralcio proprio dall'incipit, e proprio per entrare anche nell'atmosfera del libro e del periodo che stiamo vivendo. E proprio per questo io ho deciso di consigliarvelo. È stata per me veramente una breve ma intensa immersione nel Natale. Immersione nel Natale perché? Perché sono sì tre storie semplici, sono sì tre storie tra virgolette abbastanza scontate anche come trama, come morale, e tuttavia sono tre storie che davvero ci parlano del Natale, del suo spirito più autentico, più profondo, e del suo fine ultimo, ossia che si creda o non si creda, il Natale è quel momento in cui alberga gioia in tutti i cuori, anche nei cuori delle persone più povere, anche nei cuori dei bambini, anche nei cuori degli ultimi, dei più semplici, dei più ingenui. E qui in due di questi tre racconti, oddio no, in tutti e tre per la verità, troviamo questo tipo di contrapposizione. Questo contrapporsi tra la ricchezza e la povertà, tra la ricchezza d'animo e il ravvedimento invece di chi non era avvezzo a gesti di carità, gesti di bontà, gesti di amore per il prossimo. E sono molto spesso proprio i bambini i principali vettori di questa esperienza di rinnovata moralità, ecco, o quantomeno di amore appunto per il prossimo, no? Sono proprio loro i portatori sani di questa gioia del Natale, ed è proprio il loro sorriso il fine ultimo di tante di queste storie. E poi l'altro, diciamo, risvolto di questa morale qual è? È che dal fare del bene deriva sempre del bene per noi. E chiaramente è una morale profondamente ottocentesca e primo novecentesca anche. Tuttavia io credo che sia una morale universale nel tempo e nello spazio, perché alla fine di questo parliamo di cose che sì, di storie che sì, sono ambientate nell'Ottocento in contesti socioculturali molto diversi dal nostro, e tuttavia i principi che emanano e che ricordano sono proprio quelli a cui tutti noi dovremmo essere affezionati e dovremmo ispirare il nostro vivere. E al di là di tutte le forme di retorica che io adesso potrei qui stare a raccontarvi, il libro è molto molto piacevole, è veramente un ritorno quasi anche all'infanzia, no? Alle origini, alle buone letture di compagnia, solo ed esclusivamente di compagnia, e che ci facciano magari riflettere e possibilmente anche modificare un pochino il nostro agire se ce n'è bisogno, ecco. E sono appunto 96 pagine, un libro che si legge davvero in un baleno, vicino al fuoco magari, in un pomeriggio d'inverno, proprio durante queste feste. È davvero una bella raccolta questa, una bella operazione editoriale, dicevo all'inizio, perché innanzitutto ci fa scoprire dei racconti della Alcott che sono magari meno conosciuti, meno letti, e poi perché davvero ci regala questa esperienza di lettura veramente immersiva. Ecco, questo era il consiglio di questo appuntamento del Simposio dei Lettori. Non mi dilungo ulteriormente perché insomma il libro già è breve, avrete modo, se vorrete, di scoprirlo per vostro conto. Intanto io naturalmente vi lascio all'incipit del primo racconto, quello che dà il titolo al libro e quindi la teiera di Mrs. Podgers, e naturalmente vi ringrazio per l'ascolto, vi rimando qui a fra due settimane, e se non erro saremo proprio nell'anno nuovo, quindi ci faremo gli auguri di buon anno, e intanto io però, oltre naturalmente ad augurarvi buona lettura, vi auguro anche un dolce, sereno, felice, libroso Natale. Buon Natale a tutti!
Ah, povera me, me la passo troppo bene. A giudicare dalle apparenze, Mrs. Podgers aveva davvero buoni motivi per questa insolita esclamazione. Per cominciare, la stanza era confortevole. Era in ordine, luminosa e calda, piena di angoli intimi e di soluzioni ingegnose perché se ne potesse godere con tranquillità. I braccioli imbottiti sporgevano invitanti dalle sedie. L'antiquato sofà era così comodo che chi ci si sedeva si rialzava a fatica. I ritratti appesi alle pareti non ti fissavano mettendoti in imbarazzo, ma sorvegliavano la scena con un'aria di pacata soddisfazione. Le finestre senza scuri permettevano alla morbida luce di riflettersi sulla strada coperta di neve attraverso gli schermi rigogliosi di rose di Natale e di bianchi crisantemi. La fiamma, non imprigionata in una stufa o dietro un frangifiamme, dava conforto scoppiettando su per il vasto camino con un ruggito vivace. Guizzava sulla tavola da pranzo, quasi fosse curiosa di scoprire quali cibi saporiti si nascondessero sotto le cloche scintillanti. Sfiorava i vecchi ritratti, al punto che questi sembravano ammiccare. Ricopriva le pareti con ombre curiose, come se le ingombranti poltrone si fossero messe le braccia sui fianchi e stessero ballando una giga. Il fuoco risplendeva fin sulla strada, porgendo un tacito saluto a ogni passante. Faceva risplendere finti fuochi sugli alari di ottone e sulla teiera che sobbolliva sulla piastra, e più di tutto illuminava a giorno Mrs. Podgers, quasi consapevole di non poter fare di meglio. Seduta lì, Mrs. Podgers era al suo meglio, energica, fiorente e attiva, a dispetto dei suoi 40 anni e del cappellino da vedova. il suo vestito nero era talmente luminoso da non apparire dimesso. Il suo cappellino aveva smesso già da qualche tempo di essere castigato e i nastrini color ciliegia che le spartivano i fitti capelli neri e si incontravano con un arco civettuolo sotto il suo mento paffuto non avrebbero potuto renderla più vivace. Il grembiule bianco le circondava la vita snella, come a sottolinearne il pregio, e la spilla da lutto sul petto era come se luccicasse per la soddisfazione di trovarsi in un posto così invidiabile. Era rassicurante anche la presenza del gatto dal pelo lucido, che faceva le fusa a terra. Così anche la gradevole fragranza di muffin che pervadeva l'aria e il pigro ticchettio della pendola nell'angolo. Come tocco finale a completare la piacevolezza generale dell'ambiente, una figura sostava al centro del portone. Ci si aspetta che gli eroi siano sempre giovani e attraenti, e anche fieri, malinconici, o almeno quel che i lettori inesperti chiamano interessanti. Ma sono costretta a concedere che Mrs. Podgers non aveva nessuna di queste doti. La metà della bellezza, della virtù e del romanticismo più veri del mondo si concentra in anime umili, nascoste in corpi insignificanti. Mr. Jerusalem Turner ne era un ottimo esempio e, a rischio di urtare i lettori sentimentali, devo chiarire senza ombra di dubbio che aveva 50 anni, era robusto, quasi pelato, parecchio sgrammaticato nel parlare. Aveva il doppio mento ed era un semplice impiegato in un prospero negozio di frutta e verdura. Vecchio brav'uomo, sano e di cuore, con begli occhi scuri, un volto rubicondo e una corona di capelli riccioluti. Aveva un'aria di energia e indipendenza che faceva piacere a vedersi. Stava lì, raggiante, vicino all'inconsapevole Mrs. Podgers, sfregandosi delicatamente le mani e sorridendo a se stesso con l'aria di uno che sta godendo della maggiore soddisfazione della sua vita, come del resto era davvero. «Oh, povera me, me la passo davvero troppo bene», gemette Mrs. Podgers guardando la teiera. «Ma neanche un po', mia cara, neanche un po'». Il brav'uomo entrò e la signora si tirò su dicendo, con un sussulto e un'aria sollevata, «Buon Dio, non l'avevo sentita. Stavo per pensare che non sarebbe venuto per il tè, Mr. Rusalem». Tutti lo chiamavano Mr. Rusalem e molti ignoravano perfino che avesse un altro nome. A lui piaceva, perché quel nomignolo gli era stato appioppato dai bambini e quelle vocine glielo avevano reso simpatico, per non parlare del suono con cui da 10 anni era pronunciato dalle labbra di Mrs. Podgers. «So di essere in ritardo, mia cara, ma davvero non ci ho potuto fare niente. Stasera abbiamo avuto da fare, i ragazzi sono buoni a nulla con i loro scherzi e le loro battute, quindi sono rimasto lì per farli smettere e sistemare un lavoretto inaspettato». «Si sieda qui e prenda il tè finché può, allora. L'ho tenuto in caldo per lei e i muffin sono venuti buonissimi». Mrs. Podgers si dava da fare con una alacrità che sembrava aggiungere gusto alla circostanza e quando il suo compagno fu servito, lei si sedette sorridendogli, con la mano sulla teiera, pronta a riempirgli la tazza prima che lui potesse chiederlo. «Qualcosa la preoccupa, mia cara? Aveva l'aria afflitta quando sono entrato e questo non va bene in questo momento dell'anno, che è di gioia», disse Mr. Rusalem, mescolando il tè con un senso di concreta soddisfazione che avrebbe addolcito anche una bevanda molto meno gustosa. «È la teiera. Non so che cosa le abbia preso stasera, ma mentre l'aspettavo mi ha spinto a pensare a tante cose, finché, lo confesso, ho sentito come se si sollevasse e mi parlasse, per mostrarmi che non sono abbastanza riconoscente per le fortune di cui godo, ma che vivo molto più comoda di quanto meriti». Mentre parlava, gli occhi di Mrs. Podgers si posavano sulla scritta che girava tutto intorno alla piccola teiera d'argento di forma rotondeggiante. «Al nostro benefattore. Coloro che danno ai poveri prestano al Signore». Ora nessuno potrebbe mai pensare che in quella frase potesse esserci qualcosa che desse fastidio a Mrs. Rusalem. Invece sembrava che ci fosse, dato che lui si agitò sulla sedia, gettò via la forchettina e fissò la teiera con un'espressione davvero strana. Era una piccola, splendida teiera, massiccia, tirata a lucido quanto più possibile e decorata con un robusto giovane cherubino issato sul coperchio, del tutto indifferente a quanto caldo fosse il suo scanno. Con gli occhi fissi su quell'oggetto, Mrs. Podgers continuò con tono meditativo. «Sa quanto tengo a quella teiera, per amore del povero Mr. Podgers. Addirittura me ne sono fatta una superstizione. E quando mi vengono i pensieri, se siedo e la guardo, mi fido di loro perché mi ricordano sempre il passato». A questo punto, dopo diversi inutili sforzi per trattenersi, Mr. Rusalem proruppe in un'improvvisa risata, così di cuore e contagiosa che Mrs. Podgers non poté fare a meno di sorridere, pur scuotendo la testa. «Chiedo scusa, mia cara, è un riso isterico, non lo faccio più», borbottò Mr. Rusalem, riprendendo fiato e tornando sobriamente alla sua bevanda. Era curioso che ogni volta che si faceva un'allusione specifica alla teiera, egli si comportasse sempre in questo modo incomprensibile. Rideva, chiedeva scusa, diceva che si trattava di una risata isterica e prometteva di non farlo più. Di solito ciò dava fastidio a Mrs. Podgers, che pure ci si era abituata. Ma essendosi trovata costretta a passar sopra alle tante stranezze del compianto Mr. Podgers, facilmente perdonava a Mr. Rusalem questa sua sola bizzarria. Dopo la risata ci fu una pausa, durante la quale Mrs. Podgers rimase seduta con aria assente, lucidando il cherubino d'argento, con la mente al figlioletto morto due natali prima, che le aveva lasciato però un peso sul cuore. Mr. Rusalem sembrava rimuginare qualcosa mentre guardava un pezzetto di burro affondare sontuosamente nel caldo grembo di un muffin. Una o due volte si fermò come per ascoltare. Più volte gettò uno sguardo a Mrs. Podgers e finalmente disse, con un tono di voce alquanto ansioso: «Ha detto che conduce una vita troppo confortevole per rendersi conto della sua fortuna?» «Sì, è così. Sto diventando pigra, egoista e mi sto dimenticando degli altri. Lei non mi lascia niente da fare e rende tutto così facile per me che sto ridiventando giovane e frivola. Sa, le cose non dovrebbero essere così, Mr. Rusalem. Ma è esattamente così che la penso, mia cara. Ha avuto i suoi brutti momenti, i suoi grattacapi e le sue preoccupazioni. E ora è giusto che si riposi». «E allora perché non si riposa anche lei? Sono certa che se l'è guadagnato sgobbando 30 anni nel negozio, facendo più straordinari che vacanze». «Bene, mia cara, per me è diverso, sa? Gli affari sono divertenti e io sono così abituato a lavorare che non riuscirei a immaginarmi fuori del negozio a spassarmela». «Spero che lei stia risparmiando qualcosa per il momento in cui il lavoro non sarà più così divertente. Lei è così generoso. Ho paura che dimenticherà che non può lavorare tutta la vita per gli altri». «Sì, mia cara, ho messo da parte una piccola somma nella cassa di risparmio che paga buoni interessi e quando smetterò di lavorare farò un passo indietro e mi godrò quei quattrini». A giudicare dalla lieta soddisfazione del viso del brav'uomo, quei soldi se li stava già godendo e si guardava attorno con l'aria di qualcuno che avesse investito un capitale e stesse ricavandone generosi dividendi. Vedendo gli occhi luminosi di Mrs. Podgers fissi su di lui, come se sospettasse di qualcosa e volesse da lui la verità in un batter d'occhio, lui riportò la conversazione al punto in cui aveva cominciato a deviarla. «Se vuol provare a vedere se le si addice un po' di miseria, mia cara, posso servirla io, se viene con me al piano di sopra». «Buon Dio, che cosa intende? Chi c'è mai di sopra? Perché non mi ha detto niente prima?» gridò Mrs. Podgers in uno slancio di interesse, curiosità e sorpresa di quelli che lui sapeva bene che lei poteva avere. «Vede, mia cara, non sapevo se le sarebbe piaciuto. L'ho fatto senza smettere di pensarci e poi temevo che lei lo avrebbe considerato una libertà eccessiva». Mr. Rusalem parlò con una certa esitazione, ma Mrs. Podgers non stette lì ad ascoltarlo perché era già alla porta, la lampada in mano, e sarebbe perfino uscita se avesse saputo dove andare, dato che «su per le scale» era un'espressione piuttosto vaga. Il brav'uomo la guidò verso la stanza che occupava da 30 anni, sebbene Mrs. Podgers gliene avesse offerto a più riprese una migliore e più luminosa. A quella stanza era molto legato, per quanto fosse piccola e buia. Era in quella stanzetta che aveva vissuto le gioie e i dolori di più di metà della sua vita, e in qualche modo, quando era lì, essa si illuminava incredibilmente. Mrs. Podgers si guardò bene attorno, ma non vide niente di nuovo, e quando lei si soffermò accanto al letto, il suo inquilino disse: «Prima di farglielo vedere, mi lasci dire come l'ho trovato. Vede, mia cara, dovevo scendere in strada appena buio, e passando dinanzi alle finestre diedi uno sguardo dentro, come avevo la cattiva abitudine di fare quando la luce era accesa e lei sedeva lì sola. Bene, mia cara, quel che vidi lì fuori era un ragazzetto sbrindellato con il naso schiacciato sul vetro che guardava dentro con gli occhioni spalancati. Non me ne preoccupai e andai via senza una parola. Quando tornai, lo vidi sdraiato vicino al muro e, sospettando che fosse lì per giocare qualche scherzetto che potesse spaventarla, gli rivolsi la parola. Beh, non mi rispose. Allora lo toccai, ma lui non si mosse. A questo punto lo tirai su, ma vedendo che era svenuto, andai ben deciso verso il negozio. Rinvenne velocemente, ma poiché era intrizzito e denutrito, lo feci mangiare, lo riscaldai, lo risistemai un poco e poi lo avvolsi bene in queste coperte. Non c'era nessuno che si preoccupasse di lui ed era proprio troppo stanco per tornare fuori di nuovo quella notte. Questa è la storia, mia cara, e ora le faccio vedere questo mocciosetto, se riesco a pescarlo. Detto questo, Mr. Rusalem cominciò a frugare il letto a tentoni, ridendo in modo sommesso, eppure in qualche modo ansioso, dato che non c'era nessuna traccia di un occupante, fino a che le lenzuola svicolarono giù per un improvviso scompiglio, si udì uno squittio e ai piedi del letto apparve inaspettata una curiosa figura che si andò a rintanare in un angolo con un braccio alzato come per prepararsi da un colpo, mentre una vocina assonnata esclamava implorante: vengo fuori, non mi menate.
Slash Radio Web ha presentato Il Simposio dei Lettori, a cura di Rossella Lazzari.